Naturalmente questo meccanismo dei 60 giorni è un meccanismo molto severo. 60 giorni significa che il decreto legge viene emanato, presentato il giorno stesso alle Camere, le Camere incominciano un procedimento legislativo che deve concludersi positivamente entro 60 giorni, nel senso che entro 60 giorni deve essere approvata e promulgata la legge. A proposito della lunghezza dei tempi di produzione delle leggi, una serie di congegni dei regolamenti parlamentari hanno previsto anche dei procedimenti così snelli, in modo che il governo in 60 giorni di solito riesce ad avere la legge di conversione. In realtà questo è stato imposto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In una famosa sentenza del 96, che è indicata nel manuale, linkata nel sito, eccetera, e di cui magari oggi vi leggo due passi, la 360 del 96, la Corte ha ricordato che i termini dei 60 giorni sono tassativi. Perché che cosa era successo? Era successo nella prassi italiana di sostanziale illegalità, perché questo è un paese che viaggia in una sostanziale evasione delle regole, che ci si comportasse così. Al governo scappava di fare qualcosa, tipo una riforma legislativa di qualcosa. Non c'aveva tanta voglia di cominciare il procedimento legislativo, faceva un decreto legge. Lo presentava alle Camere, le Camere incominciavano a discuterlo. Tutta tranquillità. Dopo 60 giorni erano ancora lontanissimi dalla conclusione. E allora il governo faceva un secondo decreto legge, retroattivo, che entrava in vigore con effetti da quando è entrato in vigore il primo decreto legge, il quale riproduceva la stessa norma. E così questo continuava ad andare avanti per altri 60 giorni. E questo procedimento, che si chiama reiterazione del decreto legge, aveva preso un po' la mano. Cioè il governo non controllava più il suo buco in qualche modo, nel senso che proprio ormai era devastato da questa specie di droga normativa. Perché? Perché più il governo faceva decreti legge, più le Camere perdevano le loro giornate a discutere le leggi di conversione. E di conseguenza le altre leggi restavano indietro. E siccome le altre leggi restavano indietro, il governo c'era un motivo in più di dire: qua c'è urgenza di fare una legge, faccio un decreto legge. Questo meccanismo aveva preso delle dimensioni parossistiche. Parossistiche nel senso che la decretazione d'urgenza era ormai la regola della legislazione e i tempi erano tempi che viaggiavano sulla dimensione di anni. Cioè la sentenza 360 fa riferimento a un decreto che è stato emanato la prima volta nel gennaio 94 e definito nel decreto legge numero 462, per cui la fine del 96, due anni di vigenza di effetti provvisori, capite? Da provvisorietà portata a dimensioni di due anni, ma c'è stato dei decreti che hanno durato anche di più, significa che questi effetti sono sì provvisori, però la provvisorietà è su cui si creano situazioni definitive. Cioè un giudice non può starsene due anni dicendo: tengo il giudizio sospeso in attesa che la legge di conversione esca, perché questo sarebbe negare gli effetti immediati del decreto legge. Ma come può una sentenza andare in giudicato, centrale, definitiva, in base a una legge provvisoria? È completamente devastante il panorama legislativo italiano, ed era un fenomeno enorme. Quando uscì questa sentenza che vietò la reiterazione, erano in ballo alcune centinaia di decreti legge che erano in fase di conversione che durava anni. Addirittura qualche volta il governo faceva così, che Se un ramo delle Camere aveva già approvato la legge di conversione, il nuovo decreto conteneva quel testo, in modo da facilitare e accompagnare i lavori delle Camere. Qualche volta sono state perfino le Camere a sollecitare il governo ad anticipare riforme con decreto legge. Cioè, ormai noi siamo convinti che va fatto così. Fai un decreto legge e così cominciamo a ragionare con la normativa vigente. Casi straordinari di necessità e urgenza e effetti provvisori completamente fatti saltare. Dopo un paio di moniti la Corte decise di pestare duro. Dice, leggo un paio di passi, giusto, i più salienti. La norma impugnata, così come riprodotta nell'articolo 6 del decreto legge del 96, ha formato oggetto di una lunga serie di reiterazioni operate mediante i decreti legge, che trovano il punto di partenza nel decreto 7 gennaio 94. Questa disciplina, dice la Corte parlando dell'articolo 77 Costituzione, questa disciplina del decreto legge, nella sua limpida formulazione, non offre alternative al carattere necessariamente provvisorio della decretazione d'urgenza. O le Camere convertono il decreto in legge entro 60 giorni, o il decreto perde retroattivamente la propria efficacia, senza che il governo abbia la possibilità di invocare proroghe o il Parlamento di provvedere ad una conversione tardiva. Decade. La disciplina costituzionale viene pertanto a qualificare il termine dei 60 giorni fissati per vigenza della decretazione d'urgenza come un limite insuperabile, che non può essere né violato né indirettamente aggirato. Ora, il decreto legge iterato e reiterato lede la previsione costituzionale sotto più profili. Uno, perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione. Due, perché toglie valore al carattere straordinario dei requisiti della necessità d'urgenza e del momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto. Come si fa a dire che il fatto straordinario di necessità e urgenza va avanti ogni 60 giorni per anni? 3. Perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito? La sanzione, dice la Corte, è una sanzione questa della perdita di efficacia, venendo il ricorso ripetuto la reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata. Capite? E poi dice, incide sugli equilibri istituzionali alternando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento, articolo 70. Incide sulla certezza del diritto nel rapporto tra diversi soggetti, cioè è una prassi che ha effetti devastanti, non soltanto sulla previsione dell'articolo 77, e cioè sul sistema delle fonti, ma sul sistema di governo. Il sistema di governo aveva spostato la normazione, il potere legislativo, sul governo, che faceva anticipare gli effetti di quello che doveva essere il dibattito in Parlamento. Il dibattito in Parlamento arriva a conclusione con una legge che diventa legge in vigore della Repubblica Italiana perché è frutto di quel dibattito. Ma se il governo invece anticipa gli effetti con la sua decisione e poi tiene sospeso il Parlamento finché il Parlamento non chiude il suo dibattito, voi capite che questo è un stravolgere il rapporto tra regola e deroga. La regola sarebbe che le leggi le fa il Parlamento e la deroga è che eccezionalmente in quei casi lo fa il governo. E poi c'è il problema di certezza dei rapporti giuridici. Io compro una casa in forza di un decreto legge e dopo 2 anni quel decreto legge mi esce completamente cambiato oppure non viene convertito. Posso aver fatto dei miei calcoli sul regime fiscale, sul regime dei mutui e così via. Questa sentenza coraggiosissima cadde durante il mandato del primo governo Prodi, creando l'ennesimo problema, perché si trattava di portare in porto qualcosa come, se ben ricordo, 600 decreti legge. in quel momento in fase di discussione. 600 sono una cifra strabiliante. Ci sono possibilità alternative. Dice l'ultimo allinea del terzo comma del 77. Allora, i decreti perdono efficacia se non convertiti. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Questo si chiama, sbagliando, legge di sanatoria, perché non è una legge di sanatoria. È una riserva di legge formale, oltre che assoluta. Cioè le Camere, avendo rifiutato la conversione, possono produrre una legge che regola gli effetti del decreto non convertito, non sanandoli, ma regolandoli. C'è una bella differenza, vi faccio l'esempio tipico. Il governo ha bisogno di soldi, avete mai visto un governo che ha bisogno di soldi? E introduce la tassa sulle suole delle scarpe, per cui chi ha il 45 paga di più di chi uno che ha 37, violando il principio di uguaglianza tra uomo e donna. E la gente va a pagare la tassa perché se no le minacce di sanzioni sono tremende, poi ci sono i furbetti che non pagano, e dopo 60 giorni il decreto decade. Io ho pagato la tassa perché io le tasse le pago fino all'ultima lira perché credo opportuno. I furbetti invece non l'hanno pagata. Hanno trovato una scusa rimandando, eccetera. Poi il Parlamento dire, bene, adesso saniamo la situazione, il decreto decade, non se ne parla più. Chi ha pagato, ha pagato. Chi non ha pagato, non è tenuto a pagare. Una cosa del genere non sarebbe la classica sanatoria, ma è classicamente impossibile, perché sarebbe la violazione del principio di uguaglianza. La regola del pari trattamento, oltre che essere un boomerang sulla pretesa tributaria del governo, perché la prossima volta col cavolo che vado a pagare le tasse, no? Aspetto la conversione del decreto legge. Allora, da questo punto di vista, tu fai un atto che se non entra immediatamente in vigore e non obbliga immediatamente a versare i soldi, non giustifica la sua natura di straordinarietà, necessità e urgenza. Per cui il governo tanto può usare quell'arma quanto quell'arma è un'arma che immediatamente si impone l'ordinamento e non dà spazio a pagamenti successivi. Di conseguenza il governo stesso non può chiedere una sanatoria in questi termini. Allora, questa riserva di legge dell'articolo 77 non è una sanatoria, che vorrebbe dire consolidare gli effetti prodotti e non se ne parli più. Chi ha dato, dato, ha dato, chi ha avuto, avuto, avuto e così via. Questo è un principio di vita dell'Italia, ma non è un principio costituzionale, perché il principio costituzionale è il principio di uguaglianza. Quello che può fare è dire chi ha pagato la tassa la può trattenere sulla prossima dichiarazione IRPEF, per esempio, cosa che succede ogni volta, no? Cioè regola gli effetti laddove gli effetti sono gli effetti di restituzione. Io ho pagato un indebito, quel decreto legge è decaduto, per cui i soldi che lo Stato italiano ha incassato da me sono un indebito. Indebito arricchimento. È come se me li avessero portati via di tasca. Come se un poliziotto si avvicina, mi prende la borsa e me la porta via. È un indebito, forse anche un illecito. Io devo essere risarcito, per cui quello che può fare le Camere con la legge cosiddetta di sanatoria non è sanare l'indebito, ma è disciplinare gli effetti, cioè regolare la restituzione. E generalmente questo avviene dicendo la ricevuta viene allegata alla prossima dichiarazione IRPEF e portata in detrazione, per esempio. Più complicato possono essere certe cose che so io, aumenta. Immaginate un bel provvedimento che sarebbe tanto così molto gradito, un decreto legge che aumenta le tasse sulla benzina. Quante ne ho viste io di decreti legge che aumentano le tasse sulla benzina, non potete neanche immaginare. Decade. Come si fa a restituire la tassa sulla benzina? Capite? Questo c'è bisogno di un provvedimento del Parlamento, perché sennò il privato che ha le ricevute dei pieni di carburante, va dall'ufficio di tenenza e finanze e pretende la restituzione. Moltiplicato per 60 milioni di italiani, questo significa la follia amministrativa. Per cui bisogna trovare una via di uscita da situazione del genere. E questa via deve essere fatta dal Parlamento con legge. Il decreto lo fa il governo, ma la regolazione degli effetti è riservata alla legge formale, deve essere il Parlamento a provvedere. Non esistono sanatorie possibili. Secondo problema e seconda innovazione giurisprudenziale. Il secondo problema sta qua, nei casi, nei cosiddetti presupposti del decreto legge. Chi è che controlla questi presupposti? Vediamo come funziona il procedimento. Il governo si riunisce, qualcuno propone l'adozione di un decreto legge, il Consiglio dei Ministri vota quasi mai, e approva il decreto legge. A questo punto parte un motociclista col decreto legge tra i denti e va sul Quirinale a presentarlo al Presidente della Repubblica. Perché il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica, è adottato dal governo che se ne assume la responsabilità, è emanato dal Presidente della Repubblica. E qui c'è il primo problema. Può il Presidente della Repubblica rifiutare l'emanazione o dire al governo guarda che qui non ci sono i presupposti? Si apre un dibattito a cui ultimamente è intervenuto un'autorevole voce di Giorgio Napolitano, in cui sostanzialmente ha fatto capire che lui ritiene che il decreto legge sia un gioco tra il governo e il Parlamento e il Presidente della Repubblica non abbia poteri, e che uno potrebbe chiedersi, ma scusa, ma io perché ti mantengo in vita? Se ritieni di non svolgere questa funzione, a che cosa serve che la Costituzione ti attribuisca il potere di emanazione? La risposta potrebbe essere, beh sì, il Presidente della Repubblica ha un minimo di controllo, nel senso che può bloccare i decreti legge incostituzionali. La Corte ha detto qualcosa di diverso, la Corte ha detto che il Presidente della Repubblica in fase di emanazione degli atti con forza di legge ha una funzione di controllo non inferiore a quella che ha sulla promulgazione delle leggi. Ed è anche, ha un senso, cioè la legge è discussa pubblicamente dalle Camere, approvata dai due rami delle Camere, arriva il Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica c'ha di fronte un atto votato e stravotato, se lettura da una parte e se lettura dall'altra, per cui lo può rinviare se vede dei palesi motivi di legittimità, lo può rinviare per i motivi di merito costituzionale, come vi ho indicato l'altra settimana, però i suoi poteri sono abbastanza circoscritti, non devono entrare nella valutazione politica. Di fronte a un decreto legge che ha effetti immediati, il Presidente della Repubblica non può dire se la sbrighi il governo, il Parlamento, perché il giorno dopo il decreto legge può avere anche esaurito le sue funzioni possono essere istantanee, no? Può autorizzare il governo a dare 300 milioni di euro all'Italia, giusto per fare un esempio storico. Il giorno dopo, firmato l'assegno di 300 milioni di euro, i soldi sono dell'Italia, dopodiché va in Parlamento e il Parlamento che cosa può fare? Non dovevi farlo, decade e chiede la restituzione, ma vi capite che quell'atto si è compiuto. Per cui il controllo che ha il Presidente della Repubblica sul decreto legge, giustamente dice la Corte, sicuramente non può essere più tenue di quello che c'è sulla legge. Bene, può estendersi ai presupposti? Perché una cosa è controllare la legittimità costituzionale, una cosa è controllare l'opportunità, il governo che con decreto legge si aumenta lo stipendio. Il Presidente può dire, ragazzi, per favore, fatelo almeno di notte che nessuno se ne accorga. Ma può dire il Presidente non ci sono i presupposti di straordinarietà, necessità e urgenze? La dottrina tendenzialmente dice di no, perché questi sono presupposti di carattere politico. La valutazione di questi presupposti comporta delle valutazioni di carattere politico, per cui su questo deve pronunciarsi il Parlamento e non il Presidente. Il Presidente può bloccare il decreto legge se vede i motivi di legittimità, ma non può bloccarlo perché lo ritiene non necessario. Ciò che è necessario dipende dalla valutazione politica. Ciò che è urgente dipende dalla valutazione politica, ciò che è straordinario tendenzialmente anche. Questo vorrebbe dire che i controlli su questi presupposti sono controlli riservati essenzialmente a un organo politico, cioè alle Camere, e infatti le Camere hanno attrezzato il loro procedimento, che inizia appunto con una decisione in commissione affari costituzionali, dipende insomma da come sono organizzate le due Camere. C'è un organo parlamentare che si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti e si pronuncia subito. Può anche dire l'articolo 1 effettivamente corrisponde ai requisiti, l'articolo 2 no, quindi lo stralciamo. Dopodiché l'assemblea che decide sulla proposta della commissione, e una volta che l'assemblea ha deciso che non ci sono requisiti, il decreto è già decaduto, per cui non deve aspettare 60 giorni per decadere, può decadere anche molto prima. O singole sue parti possono essere dichiarate decadute prima. Ma naturalmente questo significa che il controllo dei presupposti giuridici scritti in un atto normativo che si chiama Costituzione vengono affidati a valutazione politica, che è un cambiamento di registro. La Costituzione è norma e non può essere annacquata in valutazioni politiche. È infatti intervenuta la Corte Costituzionale di recente con due sentenze, una del 2007 e una del 2008, che vi linkerò. La Corte ha dichiarato non soltanto che le compete di valutare i presupposti, ma addirittura che ha dichiarato che il difetto di presupposti non vizia soltanto il decreto legge, ma vizia la stessa legge di conversione. Questa è una cosa di stupefacente originalità. Vi spiego perché. La dottrina ha sempre pensato che la cosa si svolgesse così. Il governo fa il decreto. Questo decreto ha una vigenza limitata di 60 giorni e vige, è in vigore come decreto legge. Scaduti i 60 giorni, o decade, perché non è stato convertito, oppure sparisce, nel senso che viene sostituito dalla legge di conversione. È quella che si chiama tecnicamente, nel linguaggio dei giuristi, una novazione della fonte. I rapporti non sono più disciplinati dal decreto legge, che è sparito, ma sono disciplinati dal nuovo atto, da cui novazione, che è la legge di conversione. Di conseguenza, i vizi originali del decreto legge non hanno più rilevanza, perché il decreto legge è sparito. La Corte invece ha ragionato in maniera diversa. Primo, c'è un problema di tempi. Esce un decreto legge, espropriano il vostro giardino, cominciano a costruire le fontanelle. Voi fate un ricorso al TAR contro il provvedimento del comune che ha localizzato i cessi a casa vostra, e chiedete una sospensiva, 15 giorni per avere un giudizio cautelare, nel frattempo le ruspe stanno scavando. E in sede di sospensiva chiedete al TAR di sollevare questione di legittimità del decreto legge, perché è l'unico modo, come vedremo, per bloccarlo. Il TAR, stranamente compiacente, vi dice di sì, sospende il giudizio, magari dà anche un provvedimento cautelare, per cui sospendono a scavare casa vostra, che un bel sollievo, però resta tutto così. Un mezzo cesso, un mezzo water, un mezzo tubo, gli uccellini che sguazzano nei buchi delle fogne, bellissimo. E incomincia il processo di fronte alla corte, un anno. In un anno il vostro giardino sta in queste situazioni. Perfetto. Cosa potete fare di vie alternative? Sostanzialmente nessuna, questa è la situazione in cui siete davanti. Fa un anno esce la sentenza della Corte, la Corte dice il decreto è illegittimo e allora a questo punto voi potete chiedere i danni e così via. Ho perso leggermente il filo, ma non ha nessuna importanza. Perché vi raccontavo questa cosa? Dove eravamo partiti? Dai tempi di che? Dai tempi del...
E nel frattempo si può
consultarlo. Sì, no, me la continuo, me lo ricordo perché volevo raccontarsi, ma comunque posso raccontarmene tante di storie, non è un problema. Come? Uno, ma onesto. Cosa
dei presupposti?
L'assenza dei presupposti, sì. No, scusate, non mi sento. L'effetto dei presupposti e i tempi, sì, vabbè. Allora, cerchiamo di tornare a prendere un filo qualsiasi. Non riesco a immaginarmi. Vi stavo parlando dell'innovazione della fonte. La nuova... Ah, sì, ecco, è chiaro. I tempi, cioè, stavo dicendo i tempi. Qual è il problema? È che io ho impugnato il decreto legge. Nel frattempo il decreto legge non è sospeso. L'impugnazione della Corte Costituzionale non sospende gli effetti delle leggi. Io posso ottenere la sospensione dell'atto amministrativo per cui mi stanno scavando nel mio giardino, ma non sospendo l'efficacia della legge. La legge continua a produrre i suoi effetti. Siccome c'è 60 giorni per la conversione, il Parlamento la converte, il decreto legge sparisce e io mi trovo di fronte a una legge. La Corte ha detto, non importa, se tu hai impugnato il decreto legge, il vizio del decreto legge si comunica alla legge di conversione, creando un ponte che la dottrina non aveva intravisto, la dottrina aveva pensato separazione tra gli atti. Adesso arriva con delle sentenze recenti a dire un'altra cosa, se il decreto legge è stato emanato privo dei presupposti di necessità e urgenze, questo è un vizio che si comunica alla legge di conversione, per cui il fatto che il Parlamento abbia convertito il decreto legge non comporta che abbia fatto sparire questo vizio. È un vizio in procedendo, cioè un vizio talmente grave dell'atto decreto legge che fa viziare anche la legge di conversione. Ma questa è una cosa molto interessante e molto importante, che vi fa capire come la Corte Costituzionale, dopo aver tante volte detto attenzione, non abusate, alla fine trova delle soluzioni. Nel 96 di fronte alla prassi delle reiterazioni e oggi? E oggi di fronte alla prassi della produzione del decreto legge così. Una delle norme che stanno facendo agitare la collettività. Oh mamma mia, sì. È contenuta in decreti legge, no? Il decreto Gelmini, ma per l'università quello che conta non è il decreto Gelmini, ma è il decreto sulla manovra finanziaria che taglia finanze, eccetera, e c'è un articolo 17 che è una cosa, cioè una bella pagina di umorismo giuridico, che dice che le università con delibera del Senato accademico possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato. E in un articolo di un decreto legge, si prefigura un'ipotesi confusa, giuridicamente bislacca, di cambiamento di quello che è un assetto millenario dell'università in fondazioni private di fondazioni di diritto privato, che non significa giuridicamente un cavolo, con un ultimo comma che dice: poi comunque per quanto riguarda l'ordinamento degli studi, lo status eccetera, si continuano ad applicare le vecchie leggi in quanto compatibili con la natura privatistica dell'università. In quanto compatibile, chi lo decide? L'interprete. Capito? Allora, uno può dire, mi spiegate l'urgenza di questa disposizione? È urgente, è necessario, straordinario, urgente dire che le università possono, non che debbono, possono darsi un ordinamento privatistico da oggi all'infinito? Ecco, questa è una tipica norma di cui si può contestare la caratteristica, i presupposti della necessità d'urgenza, no? Il casus belli deriva da un caso interessante e istruttivo anche. Vediamo se qui c'è qualcosa che ci dice qual è il caso. Era un... il decreto reca l'intestazione, e questa è l'intestazione del decreto, disposizioni urgenti in materia di enti locali. È il preambolo così testualmente formulato: ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali al fine di assicurarne la funzionalità, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica e al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario. Allora, notate, la Corte sta ragionando su quella che è la parte motiva, dicono i giuristi, del decreto legge, che essendo un provvedimento dell'esecutivo è motivato. Mentre le leggi non sono motivate, i decreti del governo e il potere esecutivo sono sempre motivati. Infatti, se voi nel manuale prodotto un esempio di decreto legge, e se guardate, il decreto legge incomincia con visto l'articolo 77 della Costituzione, visto, considerata la necessità e urgenza di provvedere al risanamento della produzione delle banane e così via, si decreta e segue la normativa, articolo 1, e segue la normativa. Prima c'è una motivazione e improvvisamente la Corte incomincia da quella motivazione a ispezionare la sussistenza dei requisiti. E dice, cosa ci dice quella motivazione? La motivazione ci dice che il provvedimento è stato ritenuto necessario e urgente perché? Perché andava a risanare, a provvedere, a risanare le situazioni di dissesto finanziario dei piccoli comuni. Niente da dire. Il problema è che a un certo punto in questo decreto, relazione eccetera, contiene una norma che riguarda i requisiti per concorrere alla carica di sindaco. Cioè, c'era un sindaco, se ben ricordo, di Catania, che aveva un problema di pendenza processuale che lo rendevano non candidabile, adesso non ricordo esattamente il caso, ma se leggete la sentenza vi è esposto, e allora il governo benemerito era molto amico di questo sindaco, che tanto è quello che poi ha fatto quel bel buco di 140 milioni di euro a Catania, che noi stiamo pagando, e gli fa, immette nel decreto legge una norma che non riguarda il dissesto finanziario, ma riguarda la candidabilità a sindaco. E la Corte dice quella norma, che poi è stata una norma impugnata, è una norma che andava tra l'altro a bloccare un processo, tanto per cambiare, in Italia si fa così, che riguardava quel sindaco, e gli dice gli effetti di quel processo, quella norma non è giustificata rispetto alla stessa motivazione che tu dai della necessità di urgenza, per cui è palesemente priva dei requisiti necessari. E per la prima volta la Corte riesce, tramite questo meccanismo, a colpire una disposizione di un decreto legge perché è privo dei requisiti. È una cosa molto interessante, soprattutto perché è prassi inveterata di tutti i governi dell'amata Repubblica Usare il decreto legge come si usa il camion della spazzatura. Cioè, quando il decreto legge è partito, si corre dietro con un sacchetto e dice: prenda anche questo, prenda anche questo, e si butta dentro. Famoso è stato il decreto legge sulle Olimpiadi invernali, Olimpiadi invernali di Torino, in cui è stata infilata all'ultimo momento una norma sulla quantità di stupefacente che si può detenere per uso personale. Molto attinente con lo spirito olimpico. Norma penale, tra cui questa è chiarissima, una norma penale del tutto mascherata, perché l'ignoranza è legit, non è excusat, noi siamo tenuti a conoscere la legge penale, ma se tu infili la norma penale nella legge che promuove la coltivazione del carciofo obeso, capisci, sei scemo. Era la stessa cosa, è stata infilata soltanto perché c'era il camion della spazzatura in transito. Sacchetto con dentro norma penale nel decreto legge. Quella non è stata mai impugnata per la carenza dei presupposti, ma oggi una cosa del genere non passerebbe più per controllo della Corte Costituzionale. Per cui la Corte Costituzionale ha reagito con una giurisprudenza del tutto innovativa, del tutto innovativa. Non aveva precedenti. L'aveva minacciato in passato, poi ovviamente la nostra classe politica se ne è ampiamente fregata e adesso incomincia a applicarlo. Per cui non mi meraviglierei se norme tipo l'articolo 17 del decreto legge 112 venisse impugnato per motivo del genere, solo che prima di essere impugnato deve essere applicato. E siccome mi pare che nessuno abbia intenzione di applicarlo, anche perché non si saprebbe che cosa farne, probabilmente non arriverà mai al sindacato della Corte, ma questa è una potenzialità in più. E perché la Corte lo fa? La Corte lo fa, e questa è la cosa interessante, e sviluppando una motivazione che va presa con molta attenzione. Dice la Corte a un certo punto: le ragioni che sorreggono siffatto indirizzo sono molteplici. Se anzitutto nella disciplina costituzionale che regola l'emanazione di norme primarie viene in primo piano il rapporto tra gli organi, sicché potrebbe ritenersi che una volta intervenuto l'avallo del Parlamento con la conversione del decreto non restino margini di ulteriore controlli, per cui l'effetto sanante ed innovazione della fonte, non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina è anche funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo per quanto riguarda la produzione delle fonti primarie. Vedete? È molto importante questo modo di ragionare della Corte. La Corte non è che lo applica ogni giorno. Queste sono le argomentazioni che la Corte usa quando ha le grosse svolte, mette giù le pietre. Voi avete abusato di uno strumento, il decreto legge, a un certo punto ti dico basta, e ti dico basta in base a questo ragionamento. Devi capire, l'interlocutore è sia il governo che il Parlamento, che la separazione dei poteri, la norma che attribuisce i poteri e le funzioni, non sono a tutela degli organi. Non è che limitare il potere di decretazione d'urgenza serve a proteggere le prerogative del Parlamento, ma il tutto è a protezione dei diritti fondamentali. Cioè, quello che è la separazione dei poteri, quelle che sono le regole della democrazia parlamentare, quelle che sono le regole del dibattito parlamentare, eccetera, non sono regole messe per governare i rapporti tra forze politiche, tra organi, tra palazzi. Sono regole poste a tutela dei diritti fondamentali delle persone, che ovviamente sono immediatamente protetti dalle regole contro gli abusi della polizia, ma non sono meno protetti dalle regole sulla produzione degli atti normativi. Perché se improvvisamente il governo può produrre a piacimento gli atti normativi che vuole e imporli al Parlamento senza discussione, quello che viene a meno è la nostra garanzia. Perché noi dobbiamo essere garantiti non soltanto dalla legge, ma anche contro la legge. E per essere garantiti contro la legge abbiamo la Costituzione. E la Costituzione ci garantisce non solo laddove dice la libertà personale inviolabile, il domicilio inviolabile, tutti abbiamo la possibilità di esprimere la nostra opinione, ma anche laddove ci dice come si producono gli atti normativi che sono abilitati a restringere le nostre libertà. E il controllo sul sistema statale, sul sistema del potere politico. E ancora l'idea in sostanza che il potere politico sia comunque un rischio per il privato. Vi citavo Luigi Naudi l'altro lunedì e quello che lui diceva sul fatto che la lentezza dei lavori parlamentari è una garanzia che abbiamo contro il Leviatano, contro il pericolo di uno Stato che vuole produrre velocemente leggi che poi vengono a limitare la nostra libertà. Beh, questo è un assetto assolutamente credibile, assolutamente coerente con lo spirito storico della Costituzione. La Costituzione è fatta per imporsi come regola, come norma giuridica, al potere politico. E non è soltanto una cosa che ci riguarda, dove si rivolge a noi, mentre per il resto riguarda soltanto il potere politico. È un discorso che in Italia purtroppo è difficile, se pensate che nel nostro Parlamento, dove esiste, ne parleremo, un regolamento interno, per cui c'è una disciplina votata che regola i lavori parlamentari, questo regolamento è continuamente disapplicato per una serie di ragioni, tra cui un'idea per cui nemine contraddicente, cioè se tutti sono d'accordo a disapplicare il regolamento si disapplica. Come se fosse un problema che riguarda soltanto il gioco maggioranza-opposizione e non anche il nostro interesse. Quello è il nostro Parlamento che fa le regole su di noi e di conseguenza le regole che riguardano il Parlamento sono regole che riguardano anche noi i nostri diritti. Ciao, a domani.